Guarda, ribadisco, oggi Picozzi sono un po', qui a 105 Friends, qui a CSI Milano, sono un po' provato, perché questa storia sono certo che andando avanti sarà sempre più disturbing.
Strana, storia strana. Ci siamo lasciati chiedendo, ma qual era lo scopo di questa persona oltre che polarizzare l'attenzione degli altri? Diciamo, c'erano anche degli scopi economici?
Diciamo che lo scopo essenziale su cui si è mossa Didi Blanchard era uno scopo psicologico, era quello di essere al centro dell'attenzione, mai visto nessuno. Aveva anche rifiutato, devo dire che in realtà qui non era scomparso il marito e padre di Gypsy Rose, era stata la donna ad allontanarlo e evidentemente non gli dava sufficiente ritorno affettivo.
Certo. Volevo rispiegare velocemente, perché avesse acceso adesso, che trattavasi di una mamma che si convinceva e convinceva sua figlia che aveva delle malattie, avesse delle malattie.
Diciamo che siccome la figlia era molto piccola, le faceva impersonare il ruolo di malata, non si allontanava da casa ad esempio se non con una bombola d'ossigeno.
Mentre la bimba era perfettamente in
salute. Bimba era perfettamente sana, tutto sommato, per quanto gli consentivano le condizioni che la madre imponeva. Tenete conto...
Ah, diventava malata per colpa di quello che le faceva.
Allora, a un certo punto Didi Blanchard vinse un premio dato da un'associazione che era l'associazione dei soggetti alimentati con la sonda alimentare. Mm. Perché dovete sapere che la nostra Didi Blanchard alimentò sua figlia Gypsy Rose per 20 anni con il sondino nasogastrico.
Mamma.
E con il cibo per bambini piccoli. Quindi in realtà è una cosa, è una condizione da cui poi il finale comunque è un finale in parte consolatorio. E dove sta qui il discorso economico? Sta nel fatto che molte associazioni di aiuto a familiari con bambini malati cronici si mossero, e ad esempio ci fu un'associazione che si chiamava Habitat for Humanity che nel 2008 regalò una casa a Didi Blanchard, già con una bella rampa per disabili per la bambina e con tanto anche di vasche idromassaggio, perché evidentemente una bimba che soffriva di leucemia, distrofia, non riusciva a alimentarsi, era sottopeso, nata prematura, quindi semideficiente, eccetera, eccetera. E naturalmente le cronache raccontano che quando Gypsy Rose, bambina, ragazzina poi, in carrozzina portata e spinta dalla mamma, osava contraddire la gravità dei sintomi che la madre andava descrivendo, la mamma gli storceva la mano e poi naturalmente, tornata a casa, gliele faceva passare 4 se non 8. Stavo pensando che nelle storie di molti Gypsy Rose non si è poi trasformata in una serial killer, ma nella storia di molti serial killer ci sta una madre castrante di questo tipo. Stavo pensando alla più famosa di tutte, la madre di Psycho, di Norman Bates in Psycho.
Ma non esisteva, scusa, quella è una...
No, esisteva, perché poi in realtà il vero Norman Bates di Psycho si chiamava Ed Gein, e ne abbiamo parlato in una puntata tanto tempo fa, e effettivamente, ma anche altri, cioè il famoso Ed Kemper III, che è stato un serial killer. Ed Kemper III merita di essere citato, perché ci sono tornato recentissimamente, ed è... Ed Kemper ha ucciso 7 donne. A un certo punto lo mettono in carcere e parte il primo progetto, il primo programma per capire come funziona la mente dei serial killer. John Douglas e Robert Ressler. John Douglas è Mindhunter, quello della serie televisiva su Netflix, quello che ha scritto appunto Mindhunter. Lo vanno a intervistare e naturalmente, per dirvi la curiosità, a un certo punto Robert Ressler, che cerca di intervistare Ed Kemper, serial killer, ha bisogno di un blocco per scrivere 2 annotazioni. Schiaccia il pulsante sotto la scrivania per chiamare la guardia e non si presenta nessuno. Rischiaccia il pulsante e non si presenta nessuno, e a questo punto Ed Kemper, che è seduto davanti a lui, voi dovete sapere che Ed Kemper aveva una piccola caratteristica distintiva: era alto 2,6 m per 160 kg.
Porca miseria.
E nel guardare l'agente dell'FBI disse: sai che potrei staccarti la testa di netto e metterla qui sulla scrivania in modo da farla trovare alla guardia quando ritorna?
Motte
perché
magno,
sai, siamo al momento del cambio della guardia, per 15 minuti non ritornerà nessuno. Naturalmente c'è la descrizione di Ressler che dirà: io ho dato fondo a tutte le tecniche imparate a Quantico su come gestire i conflitti, le negoziazioni,
intanto questo che ti piace
intanto che cercavo di non sudare,
certo.
E naturalmente dopo 15 minuti è arrivato la gente che ha suonato, è entrato, e il nostro Ed Kemper, 2,06 metri di statura, è passato di fianco, gli ha fatto un pat pat sulla spalla dicendo: scherzavo, perché avrei dovuto fare una cosa così stupida? Per cui Ed Kemper era un altro che aveva una mamma.
Di questo tipo?
Sì, lui è stato ossessionato, ha ucciso prima la nonna, a distanza di tempo la madre. E ve ne ricorderete adesso che vi accenno a questa cosa. La mamma urlava costantemente nelle sue orecchie, a lui era rimasta l'allucinazione della voce materna. Quando finalmente uccide la mamma, dopo aver ucciso un certo numero di prostitute, le tolse la laringe, cioè l'organo, per non sentirla più parlare.
Me l'avevo detto che oggi era una storia forte, io.
Andiamo con la seconda parte.
Se in questi giorni non ne avessimo abbastanza di pesantezza, Bigozzi, mannaggia.
Seconda parte della storia di oggi.
Sulla storia di Gypsy Rose e di sua madre Didi Blanchard hanno fatto un paio di documentari nel 2017 e nel 2018. E la vicenda ha pure ispirato una serie televisiva inglese con Patricia Arquette, tuttora in produzione. Per capire, o almeno per provare a farlo, dobbiamo tornare indietro di qualche anno. Gypsy Rose nasce in Louisiana nel 1991, figlia di Claudine Petre, detta Didi, e di Rod Blanchard. Viene al mondo con qualche settimana d'anticipo, ma senza alcun segno evidente di malattia. Peccato che la madre sia di altro avviso, convinta che Gypsy nasconda un disturbo ereditario e altre patologie. Non ha nemmeno compiuto 3 anni che la piccola inizia a passare più tempo in ospedale che a casa. Didi è preoccupata perché sua figlia non respira. È sicura soffra di apnee notturne e allora si presenta in pronto soccorso e convince i medici a trattenerla per giorni, monitorando costantemente il suo respiro. A 7 anni il nonno fa salire la piccola Gypsy sulla sua moto, dalla quale cade, procurandosi una sbucciatura. Ma per la madre le ferite hanno ben altra gravità. Costringe la bambina su una sedia a rotelle e dichiara che soffre di una grave forma di distrofia muscolare. Sostenendo che il certificato di nascita della figlia sia andato distrutto per via dell'uragano Katrina, Didi racconta a tutti che la figlia è più piccola di quel che appare. Ma non si limita a questo. La alimenta sino a 20 anni con una sonda e un integratore alimentare per bambini. Le rasa la testa in modo che somigli a una malata in cura chemioterapica. Gypsy Rose finisce per perdere i denti e quando prova a dire qualcosa che contraddice la madre, Didi la picchia, promettendole che l'abbandonerà e che per questo morirà in preda a dolori allucinanti.
Io sono sconcertato.
Mamma mia, ragazzi,
forse è una delle storie più incredibili che abbiamo mai raccontato, sì, qui a CSI Milano.
Non l'abbiamo raccontato perché ha perso i denti la povera bambina, perché facciamo sempre così, mentre va in onda, mentre andiamo in onda, andiamo a fare delle ricerche, cioè il modo in cui la bimba ha perso i denti è agghiacciante, non lo voglio neanche, proprio voglio rimuoverlo.
Ma no, adesso che hai detto così, rimandiamo tra poco.
Va bene.
E vi racconteremo un po' meglio qui a CSI Milano. Picozzi, ci siamo lasciati qualche minuto fa con una domanda, con la storia di questa bambina che ha perso i denti. Come la mamma gli ha fatto perdere i denti? Perché sicuramente è stata lei, no?
La mamma è stata lei perché naturalmente, dovendo suffragare le sue ipotesi di malattia, eccetera, prima è intervenuta facendole asportare le tonsille e poi, siccome perdeva, per poter giustificare una perdita di saliva, quindi una sua patologia da insufficiente mentale, distrofica, eccetera, eccetera, ha anche utilizzato un anestetico sui denti, in modo che non sentisse quando veniva operata dei problemi, e questo anestetico l'ha provocato la caduta dei denti. Tenete conto naturalmente che nella testa di Blanchard c'era solo amore per la figlia.
Ma io ho letto di peggio, che le ha fatto immobilizzare col botox le ghiandole salivari, in modo che lei, salivando, dimostrasse di avere le patologie, certo, che lei nella sua testa pensava che la figlia, certamente, avesse, e poi gliela fate proprio estrarre.
Sì. Sì.
Ma scusa, tutte queste azioni sono consapevoli?
Non necessitano di un anche certificato medico?
Ma sì,
medico,
ma parte,
cioè,
chi medico l'aiuta?
Tenete conto che queste persone, che sono gravissimamente disturbate, imparano così bene a gestire e a simulare i sintomi che non vanno mai 2 volte nello stesso ospedale. Perché se tu sei il medico di pronto soccorso,
certo, sono delle
che
menti,
vedi arrivare 2 volte, certo, di fila,
interrotto, forse volevi anche dire un'altra cosa, cioè perché
come fa una mamma ad agire così,
pensando di fare bene,
pensa di far bene,
perché naturalmente il primo passaggio è: io non valgo nulla, io voglio che tutti mi ascoltino.
Ma diventa un oggetto la figlia a quel punto.
Del suo... il io ho bisogno di ascolto viene cancellato completamente dalla mente e rimane il mia figlia ha bisogno di aiuto. Io sono gratificata dall'occuparmi di mia figlia. E lei sinceramente essere andata in giro da tutti i vicini a dire: voi non avete idea che vita d'inferno mi
faccio
tocca fare
io.
Posso dirti che è una forma, per fortuna, infinitamente più lieve di questa patologia. Io la ravviso in diverse mamme che vedo all'opera,
certamente.
Quelle che drammatizzano sempre. C'è proprio una categoria di mamme che dice: mia figlia, i miei bambini,
diciamo che voi
per attrarre l'attenzione,
lo
per
fanno
avere
un po',
sì,
per essere
quello, sì,
che
ma non arrivano, sì, a
no, certo che no, non sono mica matte.
Quello
però,
che si trova abbastanza spesso sono mamme ipocondriache che
proiettano, esatto, cioè, quello che cercavo di dire, che proiettano,
si fermano lì. Certo, devo dirvi che in questi casi assolutamente selezionati c'è proprio l'abilità di queste persone, donne soprattutto, quasi esclusivamente donne, che vanno a selezionare il medico, la struttura, in modo che non ci sia...
Ma come fanno in un sistema sanitario?
Qui c'è,
cioè,
stato...
l'operazione di asportazione delle ghiandole salivari, come fai a fartela passare, convincere un medico che farla?
Qui naturalmente il discorso dell'uragano Katrina che fece sparire tutti gli archivi le è giovato, probabilmente... le segnalazioni. Noi certo in Italia, ad esempio, con tutti i problemi che abbiamo una cartella clinica elettronica, per cui i nostri dati,
certo,
i nostri esami
lì
del sangue finiscono lì.
Finalmente.
Non vanno perduti.
Certo.
Cioè, addirittura se noi dovessimo essere ipocondriaci e decidere di andare al nostro medico e ripetere lo stesso esame del sangue tutte le settimane per un mese, ci viene fuori al medico il campanellone dicendo: stai esagerando. Comunque,
ma non stiamo parlando, appunto, non stiamo parlando del secolo scorso,
no,
stiamo parlando di contemporaneo.
Del terzo millennio, sicuramente, stiamo parlando di situazioni avvenute dal 2000 in poi. Naturalmente qui l'ultimo passaggio è legato al fatto che questa donna si è, al di là della casa che vi ho detto, ha poi avuto dei benefici economici, viaggi organizzati, trasferimenti. Finanziamenti anche da una fondazione, cioè la Donald McDonald Society, che è la fondazione benefica delle catene di fast food McDonald, e lì naturalmente questo, però io non credo sia stata la motivazione principale. La motivazione principale è certamente quella della patologica, psicopatologica. Però la nostra Gypsy Rose si è tenuta una finestra sul mondo. La finestra sul mondo è stato un terminale di un computer, e lei ha cominciato naturalmente ad avere contatti con l'esterno. Non potevano essere però contatti pienamente sani, ma intermediati da un mondo un po' particolare, che è il mondo di Dungeons and Dragons.
Che è un gioco, un videogame?
Cos'è? No? È un gioco, no, è un gioco, non un video, è un gioco di ruolo.
Un gioco di ruolo su internet.
È un gioco di ruolo in cui ti crei naturalmente una strepitosa, complessissima realtà alternativa in cui ti muovi, e quindi naturalmente diciamo che la nostra Gypsy Rose trovò amici da frequentare online proprio in un mondo che poteva essere un mondo totalmente alternativo e staccato dal reale,
certo,
perché lei il mondo reale, ahimè, non lo conosceva proprio.
Mamma mia, ragazzi.
Ultima parte della storia di oggi.
L'aggressività, la distruttività e il controllo sadico di DD non annientano totalmente la figlia. Gypsy mantiene, seppur confusamente, il bisogno di comunicare con qualcuno che non sia la madre. Parla così con i medici e gli infermieri che la assistono e racconta la sua storia agli appassionati di fantasy che trova in rete. Sempre in rete, nel 2011, conosce un uomo che la convince ad allontanarsi con lui. Ma la madre, Didi, si mette sulle sue tracce. La scopre in una camera d'albergo, la trascina a casa, dove minaccia di romperle le dita e la tiene ammanettata a un letto per 2 settimane. Nonostante tutto, la donna non impedisce a Gypsy di avere un computer, probabilmente convinta che non lo userà mai più per cercare nuove amicizie. E invece, un anno dopo, nel 2012, la ragazza inizia a chattare con un coetaneo, Nicholas Godjohn. Nicholas ha problemi psichiatrici e precedenti per esibizionismo, ma questo a Gypsy sembra importare poco. Si mette d'accordo con il ragazzo per un incontro e in quella prima occasione Gypsy scopre il sesso. Da quel momento i due cominciano a chattare ogni giorno e pian piano si fa strada in loro il progetto di risolvere ogni problema e di risolverlo per sempre. Il 12 giugno 2015, gli uomini dello sceriffo di Green County, nel Missouri, entrano nella casa di DD. Ad allertarli i conoscenti della donna che hanno notato un post sul profilo Facebook della Blanchard, un post inquietante dove c'è scritto: That bitch is dead. Quella puttana è morta.
Quindi la ragazzina stremata scrive questo post, i vicini si incuriosiscono.
No, la ragazzina prima di tutto contatta questo ragazzo che è conosciuto in rete.
Sì, diventano, ero già alla parte finale.
No, diventano amanti e naturalmente...
Quanti anni ha lei qui?
Sai, secondo me intorno ai 25, non di più. E, cosa succede? Che questo ragazzo entra in casa della madre delle due donne, naturalmente nota ironica così particolarmente da humor nero, le due donne sono ovviamente fuori perché sono dal dottore, perché non potevano essere altrimenti. Il ragazzo si nasconde, quando le due donne tornano praticamente assale, aggredisce il ragazzo, aggredisce Didi Blanchard, la uccide a coltellate e poi i due prendono il largo. L'idea era quella di scappare dove il ragazzo risiedeva, perché tutto è avvenuto a Springfield, e il ragazzo del Wisconsin, quindi qualche centinaio di chilometri senz'altro da percorrere. A un certo punto il ragazzo ha anche così l'iniziativa di dire: se ci beccano con il coltello piuttosto che, e spediscono il coltello, l'arma del delitto, se le spediscono a casa propria. Devo dire che questa non l'ho capita, perché piuttosto che spedire il coltello per non farsi beccare con le armi in mano, spedirle con la posta ordinaria alla propria abitazione, facevi prima buttarli o seppellirle. Ma ricordiamoci che il ragazzo aveva problemi psichiatrici
anche lui. Certo.
Il risultato di tutta questa storia come è finita? È finito che la ragazza, che Gypsy Rose, è stata condannata a 10 anni, avendo riconosciute tutte le attenuanti possibili, mentre invece il ragazzo, pur con i suoi problemi psichiatrici e già con precedenti, si è beccato l'ergastolo perché è stato riconosciuto pienamente capace di intendere di volere. Penso che Gypsy Rose non abbia fatto assolutamente 10 anni, perché quando andiamo a confrontarci con le condanne negli Stati Uniti, la condanna negli Stati Uniti è fino a un massimo di, non è come da noi in cui, ecco, da noi la condanna è a un certo numero di anni, dopodiché ci sono gli sconti di pena legati alla buona condotta, eccetera. Negli Stati Uniti invece la condanna è sempre dai 3 ai 10, da 20 a 30 anni, e naturalmente quello che incide poi, anche lì peraltro la stessa cosa, è la condotta tenuta, il ravvedimento, eccetera, eccetera.
Guarda, Picozzi, mi hai messo talmente tanta ansia che adesso per rilassarmi vado a leggermi due robe sul coronavirus, te lo giuro. Cioè, veramente.
Beh, anche perché.
Di tutte quelle che ci ha raccontato, questa è una di quelle che mi.
Sai, il coronavirus lo sai più o meno da dove arriva. Che ti arrivi quella sciagura e tutto quello che è accaduto a Gypsy Rose, che arrivi da una madre per amore.
Adesso è fuori la
non solo
Gypsy,
non te l'aspetti,
no? Sì, è fuori.
Non solo non te l'aspetti, gli altri non si aspettano che una madre
è un caso così particolare, certo. Che appunto hanno messo una serie televisiva con Patricia Arquette e in onda ad oggi sulle reti inglese.
E andremo a vedercela.
Grazie Picozzi di essere stato con noi.
Ciao, arrivederci,
a martedì prossimo. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.